Se anche tu metti il cuore in ogni dolce, se inforni come atto di amore, se lo dici con una torta o coi biscotti al posto dei fiori, allora sei anche tu forno star e questo è il tuo posto. Ciao, sono Francesco Saccomandi e questo è Forno Star, il podcast. Tante curiosità sul mondo del baking, storie originali su come siano nati i dolci più popolari e soprattutto ricette narrate. Quindi rimani con me fino alla fine, che dopo la chiacchierata iniziale ci leggiamo assieme una golosa ricettina. In questa seconda stagione, oltre che parlare all'inizio del dolce forno Arbert, il mitico giocattolo degli anni 70 e 80, affrontiamo per ogni episodio un ingrediente particolare in cucina. In questa puntata parliamo dei lieviti. Fammi sapere se vuoi che tratti qualche altro argomento. Mi puoi scrivere sul mio sito francescosaccomandi.com oppure su Instagram @francescosaccomandi. Che cos'è il lievito? In biologia i lieviti sono organismi monocellulari appartenenti al regno dei funghi. In cucina invece il termine lievito ha un significato più ampio e viene esteso a qualsiasi microorganismo o sostanza chimica in grado di far gonfiare un impasto per incorporazione di bolle gassose. Esistono due tipi principali di lieviti, i lieviti naturali o lieviti propriamente detti, quindi lievito di birra, pasta acida o lievito madre o il kefir, oppure i lieviti chimici, l'acido tartarico, il cremor tartaro o il bicarbonato d'ammonio o di sodio. L'aggettivo chimico non ha una connotazione necessariamente negativa. Ogni tipo di lievito presenta i propri vantaggi e i propri svantaggi, che lo rendono adatto a particolari impieghi piuttosto che ad altri. Va comunque specificato che il lievito chimico non è protagonista di una vera e propria lievitazione, dato che non produce alcuna fermentazione microbiotica. Accanto alla lievitazione naturale e a quella chimica, esiste anche una cosiddetta lievitazione fisica. Per esempio, nella preparazione della pasta sfoglia o la pasta brisée, in cottura si assiste a una lievitazione perché l'acqua dell'impasto evapora e viene intrappolata negli strati impermeabili di grasso, tipicamente il burro, che impediscono ai fogli di pasta di aderire tra loro. Oppure nelle meringhe e nelle altre preparazioni a base di albume d'uovo montato, l'azione meccanica di sbattitura ingloba minutissime bollicine d'aria, che fanno aumentare sensibilmente il volume iniziale fino a 6 e 8 volte. Cominciamo parlando quindi dei lieviti naturali, e il primo di cui parliamo è il lievito di birra. Il cosiddetto lievito di birra altro non è che una coltura di Saccharomyces cervisiae, il microorganismo più importante in ambito culinario. Occasionalmente viene utilizzato anche il Saccharomyces exiguus, noto anche come Saccharomyces minor, un micete comune, quindi un fungo, nell'ambiente, soprattutto sulla superficie dei frutti, dei cereali e degli ortaggi. Il Saccharomyces cervisiae, oltre a essere il lievito più utilizzato in cucina, è studiato e applicato come biorimedio nella purificazione dall'arsenico ed altri residui industriali, sui quali sembra esercitare un effetto litico, ossia di inattivazione o bioassorbimento. Oltre che nella lievitazione, il Saccharomyces cervisiae è implicato nella produzione della birra e del vino. A livello industriale viene impiegato per la sintesi di alcol etilico. Interrompendo precocemente la fermentazione del mosto, si può ricavare una bevanda fermentata non alcolica, ad esempio la root beer, il kvass o il mobi. Questo lievito trae il proprio nutrimento dal glucosio e da altri zuccheri, come il galattosio e il fruttosio, che metabolizza producendo sostanze di rifiuto per noi molto utili. Se il fungo lavora in presenza di ossigeno, produce principalmente anidride carbonica, che è fondamentale per la lievitazione. Se invece lavora in assenza di ossigeno, produce principalmente alcol etilico, la cosiddetta fermentazione alcolica. Ciò che interessa per la lievitazione è soprattutto la produzione di anidride carbonica. Questo gas, infatti, una volta liberato, aumenta di volume per l'effetto dell'alta temperatura e viene intrappolato nell'impasto, facendolo aumentare di volume e rendendolo soffice. Fondamentale in tal senso, oltre alla matrice di amido parzialmente solubilizzato grazie alle procedure di impasto, è la presenza del glutine, una sorta di rete proteica elastica che si sviluppa a seguito della lavorazione con l'acqua dell'impasto. Non tutte le farine formano glutine ed è per questo che alcune non si prestano alla panificazione. Quali sono i vantaggi del lievito di birra? Innanzitutto è economico, è naturale, apporta vitamine e minerali alla preparazione e ha un minor tempo di lievitazione rispetto all'impiego del lievito madre. Quali sono però i suoi svantaggi? Nessuno è perfetto, ovviamente. Può dare problemi di gonfiore intestinale. Tali effetti sono amplificati da una lievitazione incompleta oppure da una cottura insufficiente del prodotto. Molto dipende chiaramente comunque dal grado di intolleranza individuale e dalle dosi di consumo. Inoltre, rispetto al prodotto ottenuto con pasta acida, quello che sfrutta il lievito di birra è meno digeribile e contiene più tiramina. Cosa serve sapere prima di usare il lievito di birra? L'attività del lievito di birra è massima dai 26 ai 28 gradi centigradi. Per la maggior parte delle ricette, la lievitazione dovrebbe quindi avvenire in un ambiente con una temperatura pari a circa 30-40 gradi centigradi, in modo che al centro dell'impasto si raggiunga la temperatura ideale. Teniamo presente che il lievito muore a temperature di circa 55-60 gradi, quindi ad esempio il calore di un termosifone acceso a diretto contatto con l'impasto è eccessivo e sicuramente non indicato. L'attività del lievito di birra è influenzata dall'umidità ambientale, che non deve essere né eccessiva né incompleta. L'ideale sarebbe attorno al 70-80%. A questo proposito, i panificatori professionisti usano delle camere a temperature e umidità costanti per ottenere sempre il miglior risultato possibile. È anche importante evitare di esporre l'impasto a correnti d'aria durante la lievitazione. Il lievito di birra si trova sul mercato come lievito fresco, pressato in cubetti, o come lievito secco in polvere. Non esistono grandissime differenze in termini di attività, poiché il lievito in condizioni sfavorevoli, quindi privato dell'acqua, non muore veramente. Piuttosto entra in uno stato di morte apparente, prepariamo defibrillatore, pronto a rinascere non appena le condizioni ambientali tornano favorevoli. Le differenze principali dei due lieviti, quindi fresco e liofilizzato, sono le seguenti. Innanzitutto, il lievito di birra secco si conserva più a lungo, per circa un anno, se mantenuto in ambiente fresco e asciutto. E infine, il lievito di birra fresco si conserva per circa un mese, purché conservato in frigo a una temperatura dai 2 agli 8 gradi centigradi. In generale, tieni presente che un lievito vicino a una data di scadenza o già scaduto è meno attivo e tende a modificare le caratteristiche organolettiche dell'impasto in senso sfavorevole. Di regola, si consiglia di sciogliere il lievito in acqua appena calda, tra i 40 e i 45 gradi, a volte con un po' di zucchero o estratto di malto o anche miele, che ha lo scopo di favorire l'attivazione dei microorganismi. Se l'acqua è fredda, si ha la perdita di glutatione dalla parete cellulare del lievito, rendendo l'impasto più colloso e difficile da maneggiare. Inoltre, con il freddo, i lieviti rallentano la propria attività. E abbiamo visto che se l'acqua è troppo calda, il lievito si uccide, quindi il lievito muore e non ha il suo effetto. Anche il tipo di acqua utilizzato per l'impasto è importante, poiché influenza il risultato finale. Ad esempio, un'acqua molto alcalina rallenta i tempi di lievitazione. Il lievito di birra fresco, conservato in frigorifero, andrebbe riportato a temperatura ambiente prima dell'uso, quindi circa una mezz'oretta prima di utilizzarlo. L'aggiunta di una piccola quantità di zucchero, saccarosio o maltosio all'impasto favorisce e accelera l'azione lievitante del lievito di birra. Mettere il lievito direttamente a contatto con alte concentrazioni di sale o zucchero determina la morte dello stesso a causa dell'elevata pressione osmotica, ossia la privazione nel lievito dell'acqua cellulare che è fondamentale per il suo metabolismo. In pratica il sale e lo zucchero assorbono tutta l'acqua cellulare dal lievito, che quindi rimane privo e muore. Anche un eccesso di burro e grassi in genere compromette l'attività dei lieviti. Quali sono le dosi e le quantità del lievito di birra? Le dosi di impiego del lievito di birra fresco e di quello essiccato sono diverse. Quello secco in particolare presenta un'attività fermentativa leggermente inferiore a parità di peso reidratato, ma contiene molte più cellule per grammo di prodotto. L'equivalenza dei lieviti è la seguente. Un grammo di lievito di birra fresco corrisponde a 0,33 grammi, quindi un terzo del peso di lievito di birra essiccato, che corrisponde a 4 grammi di lievito madre essiccato. E ora parliamo della pasta acida o lievito madre. Il lievito di pasta acida, noto anche come lievito madre, lievito naturale, lievito acido, pasta crescente o pasta madre, oltre a essere stato ovviamente il protagonista assoluto, ahimè, dello scorso lockdown del 2020, si ottiene prelevando un pezzetto di impasto contenente lievito dalla precedente preparazione non cotta. Tale composto va conservato e lasciato maturare per un certo periodo di tempo, e questo campione, detto lievito capo, fungerà da mezzo di coltura e riserva di lieviti e verrà quindi aggiunto al successivo impasto, di cui se ne preleverà una parte per la lavorazione successiva, e così via. In questo podcast non parleremo in specifico del lievito madre, anzi, questo sarà un oggetto di un prossimo podcast dove chiaramente inviterò un qualcuno che ne sa molto di più di me di lievito madre e che potrà insegnare sia a me che a te tantissime curiosità nuove, perché col lievito di madre praticamente ci bazzica un giorno sì e l'altro pure. Sembra semplice, ma si tratta di una vera e propria arte, ed è verissimo, che richiede molta esperienza. Quali sono i vantaggi della pasta acida o lievito madre? A differenza del lievito di birra, nel lievito di pasta acida troviamo svariati tipi di microrganismi, come i saccaromiceti, fermenti lattici e acetici, che vengono assorbiti direttamente dall'ambiente. Proprio per questo, oltre a anidride carbonica e alcol, l'attività fermentativa determina la produzione di acidi e sostanze aromatiche, ad esempio acido lattico, acetico, propionico, butirrico e chi più ne ha più ne metta, a tutto vantaggio delle caratteristiche organolettiche. I maggiori tempi di lievitazione richiesti danno agli enzimi litici presenti nei lieviti, come proteasi, lipasi e amilasi, e ci sembra di leggere l'analisi del sangue, più tempo per scomporre le macromolecole proteiche, lipidiche e amidacee in nutrienti più semplici. Un prodotto ottenuto con lievito madre è quindi generalmente più digeribile. Tra questi enzimi vi è anche la fitasi, presente negli involucri esterni del chicco, la quale, durante lunghi tempi di lievitazione, neutralizza l'acido fitico, che è un antinutriente presente nella crusca, che tende a impedire l'assorbimento da parte dell'intestino di alcuni importanti minerali, tra cui il calcio, il ferro, il magnesio e lo zinco. Per questo motivo, un pane integrale ottenuto con lievito madre è anche più nutriente e digeribile. La pasta acida può inoltre avere un'azione probiotica e eliminare o ridurre problemi di gonfiore addominale legati al consumo di impasti lievitati. Il maggior grado di acidità legato alla fermentazione polimicrobica garantisce anche una maggiore conservabilità del prodotto. Quali sono però gli svantaggi della pasta acida o lievito madre? La lievitazione con lievito madre è un processo lento e difficilmente standardizzabile. Pertanto questa vera e propria arte è ormai relegata a pochissimi tradizionalisti e alla panificazione casereccia, anche se ormai, da un lato fortunatamente, con lo scorso lockdown del 2020, siamo tornati in tanti a sperimentare con questo ingrediente un po' magico. Cosa serve sapere prima di usare la pasta acida o lievito madre? Per utilizzare lievito madre occorre molta dimestichezza nelle cosiddette operazioni di rinfresco. Queste si effettuano aggiungendo al lievito di pasta acida nuova farina e acqua, con lo scopo di conferirgli il giusto grado di forza e acidità. In commercio si trova lievito madre anche essiccato, che garantisce una relativa standardizzazione delle preparazioni, pur mantenendo molti vantaggi tipici dell'utilizzo di questo tipo di lievito. In genere si utilizza in abbinamento a uno starter, che può consistere in piccole quantità di lievito di birra o di yogurt. Se vuoi preparare da solo lievito madre, metti in preventivo diversi fallimenti fino a quando non hai accumulato sufficiente esperienza, ma in un prossimo episodio li affronteremo tutti quanti con una persona che ne sa veramente a pacchi. Ora parliamo di altri tipi di lievito naturale, che possono essere la biga, il poulish, il lievitino o la pasta di riposo. Il lievito biga è un impasto grezzo, poco idratato e composto da farina, acqua e lievito in piccolissime quantità, da utilizzare il giorno successivo in sostituzione del lievito. Il lievito poulish è un ingrediente di panificazione chiamato anche biga liquida. È un lievito semiliquido, ottenuto attraverso la miscelazione di acqua con farina in parti uguali e lievito in quantità molto ridotta, proporzionale ai tempi di lievitazione. È preparato diverse ore prima dell'impasto definitivo e lasciato a temperatura ambiente tanto più a lungo quanto minore è il contenuto di lievito. Quando il pollice è maturo, si aggiunge la quantità di farina necessaria per ritrovare la giusta consistenza dell'impasto e gli altri ingredienti. Segue una seconda fase di lievitazione prima della cottura. Il lievito lievitino prevede l'aggiunta di lievito in poca acqua, dolcificata con zucchero, miele, malto o altro dolcificante. Si utilizza dopo mezz'ora di riposo in luogo caldo e quando sarà pronto si formerà una leggera schiuma in superficie. Vuol dire che il lievito è attivo. L'ultimo è il lievito pasta di riporto, per ottenere il quale si preleva una porzione dell'impasto lievitato del giorno precedente, la si conserva per un giorno o due, non oltre, e la si utilizza nella successiva panificazione insieme a un piccolo quantitativo di lievito di birra. Ora parliamo invece della seconda categoria. Al posto dei lieviti naturali, affrontiamo il discorso dei lieviti chimici. Il primo è il bicarbonato di ammonio. Col bicarbonato di ammonio inauguriamo la lista dei cosiddetti lieviti chimici. Si tratta per l'appunto di sostanze in grado di scatenare una reazione chimica dalla quale si libera gas, in genere anidride carbonica. Vengono usati soprattutto per la lievitazione dei dolci durante la cottura, dato che il gas si sviluppa tipicamente con il riscaldamento del lievito chimico o per interazione di più lievitanti chimici. Anche l'umidità e il pH tendono ad avere un ruolo molto importante. Proprio perché non hanno bisogno di un tempo di riposo per la lievitazione prima della cottura, i lieviti chimici sono chiamati anche lieviti istantanei. Ad esempio, con il calore, il bicarbonato di ammonio si decompone in tre gas: vapore acqueo, anidride carbonica e ammoniaca. Si usa soprattutto nell'industria dolciaria per la preparazione di biscotti secchi, mentre a livello domestico è poco utilizzato. I vantaggi del bicarbonato d'ammonio, tra i principali, come tutti i lieviti chimici, è quello di rendere più veloce e sicura la lievitazione. Chiaramente i lieviti chimici sono meglio tollerati da chi soffre di intolleranza o allergia ai lieviti naturali. Gli svantaggi del bicarbonato di ammonio invece sono i seguenti. L'ammoniaca, che è uno dei tre gas prodotti, è un gas dall'odore acre e quando non evapora completamente, in caso di sovradosaggio dell'agente lievitante o cottura incompleta, può impartire un sapore amarognolo al prodotto. Appena sfornati, i prodotti da forno preparati con bicarbonato d'ammonio possono avere un sentore e un retrogusto amarognolo, che tendono però a svanire man mano che il prodotto si raffredda. Ideale per i dolci, è invece sconsigliato per la panificazione. Infatti tende a dare prodotti meno digeribili, meno conservabili e dal sapore un po' troppo artificiale. Cosa serve sapere prima di usare il bicarbonato di ammonio? A cottura ultimata è bene accendere la cappa e aprire il forno mantenendo il volto lontano dai vapori. La respirazione dei gas di ammoniaca infatti, oltre che poco salutare, può causare episodi di lipotimia, che in italiano parlato sono gli svarioni, quindi attenzione. Le polveri di lievitanti chimici non devono essere disciolte in un liquido come i lieviti naturali, ma mescolate direttamente agli ingredienti secchi, quindi le polveri, le farine, lo zucchero, eccetera. Una volta amalgamati gli ingredienti, è bene infornare subito l'impasto. In genere, i lieviti chimici temono molto l'umidità atmosferica, perché devono essere custoditi con cura in un contenitore a tenuta stagna. Quindi quando una ricetta prevede l'impiego di un certo tipo di lievito chimico è importantissimo, mi raccomando, seguire alla lettera le indicazioni in merito al quantitativo e al tipo di lievito suggerito, appunto per non incorrere nelle controindicazioni di cui abbiamo parlato sopra. Un altro tipo di lievito chimico è il cremor tartaro. E cremor tartaro è il nome di fantasia dato a un composto che si chiama bitartrato di potassio. Si tratta, nuovamente, di un lievito chimico utilizzato principalmente per stabilizzare l'albume montato a neve. Grazie, infatti, alla sua lieve acidità, favorisce la coagulazione delle globuline dell'albume. Quali sono altri lieviti chimici? Spesso i lieviti chimici vengono usati in combinazione tra di loro e addizionati di correttivi del sapore, come ad esempio la famosissima vanillina. Tutto ciò ha lo scopo di ridurre gli effetti negativi di un sovradosaggio o impedire che il lievito liberi tutto il gas mentre l'impasto è ancora in fase di elaborazione. Oltre al cremor tartaro, ricordiamo l'acido tartarico, il bicarbonato di sodio, il carbonato di calcio e di magnesio e i pirofosfati. La velocità di liberazione dei gas è un aspetto fondamentale. Se ad esempio è troppo veloce, il gas si svilupperà prima che la struttura dell'impasto sia sufficientemente irrigidita per effetto del calore. Di conseguenza, il prodotto si gonfierà velocemente per poi afflosciarsi. Come detto prima, il termine chimico non deve spaventare, dato che si tratta di additivi alimentari regolamentati per legge per garantire chiaramente la sicurezza del consumatore. Problemi si potrebbero avere solo nel caso di un utilizzo sistemico ad alte dosi, quindi è sempre la dose, come sempre, a fare il veleno. Ad esempio, i prodotti lievitati con cremor tartar sono da preferire a quelli lievitati con i fosfati, soprattutto se a consumarli sono i bambini, perché i fosfati riducono l'assorbimento di calcio. Il bicarbonato di sodio, invece, aumenta l'apporto di questo minerale, spesso presente in eccesso nella dieta. E con quest'ultimo tipo di lievito abbiamo concluso il nostro episodio sui lieviti, quelli quindi naturali e quelli chimici. Spero ti siano piaciuti, a me piacciono un sacco queste chiacchierate, quindi grazie intanto per aver ascoltato questo episodio. Fammi sapere cosa ne pensi scrivendomi sul mio sito francescosaccomandi.com oppure su Instagram @francescosaccomandi. Se hai qualsiasi domanda, sai che sono sempre a disposizione e nel frattempo ti aspetto alla prossima volta. Iscriviti al podcast così ti arriveranno le notifiche ogni volta che pubblico quello nuovo. Grazie e ricordati, siamo tutti Fornostar.